Stadio Aperto.
19:06 minuti, torniamo in diretta, TMV Radio Stadio Aperto, Francesco benvenuto in studio, Stefano Carlesi in regia. Tra 24 minuti il fischio d'inizio di Parma-Atalanta, che apre il penultimo turno della nostra Serie A. Quasi tutti i traguardi stagionali sono ormai già stati assegnati, resta in sospeso da un punto di vista di piazzamento finale nella lotta Champions, tre squadre divise da appena un punto nella lotta Europa League. Sappiamo già che il Napoli, avendo vinto la Coppa Italia, è già tranquillamente e serenamente ai prossimi gironi di Europa League. Il Lecce, con 4 punti di ritardo sul Genoa, 2 gare dal termine per evitare di essere la terza retrocessa in Serie B, una Serie B a cui manca anche in questo caso veramente poco, 90 minuti. Poi anche in questo caso avremo modo nei prossimi giorni, anche con i nostri ospiti, insomma, di fare un po' il punto sulla cadetteria, che vive una situazione tra playoff e playout assolutamente incerta e per questo appassionante a 90 minuti dal termine. Tornando invece alla Serie A, ripartiamo da qui, ritrovando come ogni martedì a Stadio Aperto Mario Sconcerti. Direttore, ben ritrovato.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora direttore, tornando alla Juventus, chi vince ha sempre ragione, ma all'interno di chi ha vinto, e cioè la Juventus, chi considera, direttore, il vero vincitore nella Juve all'interno di questa vittoria dello scudetto?
Ma sinceramente non ho dubbi, Cristiano Ronaldo. Mm-hmm. Perché Cristiano Ronaldo, perché ha fatto 31 gol, perché ha segnato in una squadra che ha subito, nessuna squadra con i 20, con i 3 punti, con le 20 squadre ha subito quanto la Juventus quest'anno. Prima il massimo era stato 34, ma aveva subito l'Inter. Qui siamo a 38 e mancano 2 partite. Ronaldo ha segnato il 42% dei gol della Juve. Insomma, quando sei davanti a questo tipo di cifre, qualunque tipo di simpatia deve fare un passo indietro, perché è vero che Ronaldo condiziona molto il gioco della Juve, però è anche vero che ripaga i condizionamenti a cui costringe la squadra.
Abbiamo parlato tante volte, direttore, insomma, di questo passo indietro filosofico che molti non hanno digerito da parte di Maurizio Sarri, e che comunque lo ha portato a vincere il suo primo scudetto, il secondo trofeo in poco più di 12 mesi dopo l'Europa League con il Chelsea. Però da qui, evidentemente, direttore, forse pongo la domanda in modo un po' troppo estremo, però bisognerà decidere se la strada di Cristiano Ronaldo e la strada di Maurizio Sarri, nella loro comune permanenza alla Juventus, troveranno un punto d'incontro, cioè se la squadra sarà fatta su immagine e somiglianza di Ronaldo o su immagine e somiglianza del motivo per cui è stato preso Sarri.
Ma io credo che finché giocherà Ronaldo non si potrà fare il gioco di Sarri. Perché Ronaldo, nel pensiero di Sarri, Ronaldo tiene occupati 3-4 giocatori almeno più se stesso, per cui tiene occupato quasi mezza squadra. E quindi un gioco d'insieme, prescindendo da Ronaldo, non è possibile farlo. Però mi sembra che la sintesi sia stata, per essere il primo anno, abbastanza corretta. Devo dire che è stato un anno non giudicabile, perché se si dovessero giudicare dai numeri, i numeri sono, cioè, noi ai numeri dobbiamo credere, perché per esempio sono quelli che determinano il nostro stato fisico, la nostra salute, se hai la pressione alta, se hai troppo colesterolo, se sei sano te lo dicono i numeri. E così te lo dicono i numeri anche nel calcio, ci sono 100 numeri, 100 anni di numeri che ti dicono per esempio che non puoi perdere più di 5 partite per vincere un campionato, semmai ne devi perdere, la maggior parte delle volte ne devi perdere meno. La Juventus è arrivata a 5, c'era arrivata anche altre volte a 5, ma aveva vinto dopo aveva perso 2 partite dopo che aveva già vinto il campionato per molti punti. Ci sono i gol segnati, ci sono le partite in cui non si è subito gol, non si può scendere sotto alcuni numeri. Quest'anno i numeri non li ha nessuno, se la Juventus non ha i numeri da scudetto, tanto meno ce l'hanno le squadre che gli stanno dietro. Per cui non si può prendere altro che per un'anomalia. Cioè, ci sono due casi, appunto, o un'anomalia dovuta al lockdown, oppure il fatto che siamo diventati ancora diversi e siamo peggiorati. Ora, la Champions forse ci darà un'indicazione su... La Champions e l'Europa League ci daranno delle indicazioni in questo senso.
Ecco direttore, in questi 9 anni insomma ci sono i numeri impietosi, la Juventus viaggia a 90 punti di media, il Napoli in questi 9 anni ha fatto più di 130 punti in meno, il Milan e l'Inter addirittura 237, sono sostanzialmente 79 partite il gap tra le milanesi e la Juventus, però al di là dei numeri c'è anche un gap societario che la Juventus semplicemente rimanendo se stessa ha accumulato, penso ai cambi di proprietà del Milan, dell'Inter, della stessa Roma, il Napoli che è dovuto ripartire dalle sue ceneri, forse anche il distacco societario rende ancora più l'idea dei numeri stessi.
La società è fondamentale, la Juventus è un modello praticamente unico nel mondo, non solo per anzianità di servizio della società proprietaria, cioè saranno 100 anni nel 2023, ma anche come modello, cioè non è guidata dalla proprietà, è guidata da un membro della famiglia della proprietà. Agnelli ha lo 0,5 della proprietà della Fiat, che basta e avanza per campare alla grande. Ma non so se basterebbe per fare il presidente della Juve, probabilmente no, per fare il presidente della Juve a questi livelli. Cioè, quello che voglio dire è che aiutami, il nome di Agnelli, Andrea Agnelli è un dipendente della Juventus. Mm-hmm. La mattina alle 8 lui entra dentro la società. Non c'è altro presidente che lavori dentro la società, molti presidenti non frequentano la società, hanno i propri studi e comunque fanno altri mestieri. Questo modello di Juve è veramente unico, con un presidente proprietario e dipendente, e ha portato peraltro un giovane che ha potuto lavorare accanto a uno dei più grandi manager della fortuna della Fiat, è stato avere Valletta, è stato avere Romiti, è stato avere Marchionne, i tre grandi manager che con le loro idee hanno cambiato. La bravura degli Agnelli è stato quello di trovarsi questo tipo di management, per cui da un punto di vista del valore societario siamo 20 anni, 30 anni avanti con la Juventus. Non è un caso che le grandi società, gli avversari, i grandi avversari della Juve abbiano tutti una proprietà straniera, quindi una proprietà molto meno legata al proprio, geograficamente, e probabilmente ci sono molti casi in cui la geografia fa il sentimento, e poi la presenza. Manca la presenza dei grandi presidenti stranieri, perché il calcio è un gioco popolare, volgare, c'è bisogno della presenza, c'è bisogno di litigare, di discutere con la proprietà. Infatti vedi che i juventini sono molto polemici, ma raramente con gli Agnelli. Non si discute mai la società, si discutono sempre i personaggi, si discute Sarri, si discute Allegri, si discute Paratici, mentre nelle altre società si discutono le proprietà. Qui a Torino c'è una dinastia di regnanti, che non sono, che sono al di sopra, hanno mostrato di essere al di sopra di qualunque tipo di critica, perché se si stancassero di regnare loro non ci sarebbe più la Juve, questo tipo di Juve almeno.
Poi direttore, aggiungo, in questi 9 anni abbiamo avuto, quantomeno a livello di classifica, tante cosiddette o presunte anti-Juve. Penso al Milan di Allegri, che portò al primo titolo della Juve di Conte, poi la Roma di García e di Spalletti, il Napoli di Sarri. Adesso vedremo se l'Inter riuscirà a dare un po' di continuità in questo senso. Però anche qui, tante anti-Juve diverse. Da un punto di vista tecnico, lei vede in quest'Inter qualcosa di più solido e concreto da un punto di vista tecnico societario per poter quantomeno infastidire ed essere sempre lei ad infastidire la Juventus nella lotta a scudetto?
Ma io non c'è dubbio che certamente l'Inter è cresciuta, questo sì, ma non è cresciuta per essere competitiva. Questa Juve che ha appena finito di vincere il campionato era una Juve molto confusa e confusionaria. Ripeto, non aveva i numeri per vincere. Tu non puoi vincere un campionato subendo 40 gol. Se subisci 40 gol sei una squadra sbagliata. Non ci sono soluzioni. Sei una squadra sbagliata. E tutti gli altri ne hanno subiti più di 40 di gol, quindi il vero avversario della Juve è stata la Juve stessa quest'anno. Se riuscirà a diventarlo l'Inter non lo so. Mi sembra che Conte abbia poche idee. Conte ha un difetto, che probabilmente è un limite, vuole giocare solo con giocatori che ha avuto, che ha già avuto. Non si fida dei giocatori nuovi, non conosce forse fino in fondo i giocatori nuovi, per cui ritorna sempre al proprio passato. L'idea di prendere Vidal, lui ci ha vinto 2 scudetti con Vidal, per dirti, ma sono molti allenatori che usano questo modo di essere, per cui non so come finirà per costruire l'Inter. Certo che da questo aspetto gli infortuni di Sensi e il mancato inserimento di Eriksen ci hanno fatto perdere un anno, non solo, ma si è partiti con Brozovic che sembrava un grande regista e siamo arrivati con Brozovic che aveva cambiato ruolo e lui modo di sistema di gioco a centrocampo con i due mediani in mezzo al campo e il regista che è diventato quasi il trequartista. Non è ingiudicabile l'Inter adesso.
E questo non possibilità di dare giudizio, direttore, all'interno di un percorso che sta per cominciare, cioè quello dell'Europa League, rimarrà intatto? Cioè questa Europa League per l'Inter rappresenta, e forse anche per Antonio Conte, su cui si può dire tutto, però poi parlano i numeri, e la carriera europea di Antonio Conte con i club fin qui ha tante macchie e pochissime soddisfazioni, forse nessuna, perché persino la semifinale di Europa League con la Juventus, poi persa in quel modo col Benfica, non rappresenta un vanto. Forse rappresenta per la crescita di entrambe qualcosa di più di quello che insomma si immaginava ai tempi dell'eliminazione col Borussia Dortmund, perché il calendario la pone in un momento in cui di fatto c'è solo quello.
Io non conosco bene gli avversari dell'Inter
il Getafe
in Europa League, non conosco bene la qualità dell'Europa League, mentre conosco bene quelli della di Champions. L'Europa League così mi è diventata un po' marginale. E non so, il fatto che nessuna italiana l'abbia mai vinta ha un suo profondo significato. Per molto tempo l'abbiamo snobbata, per molto tempo siamo stati noi a snobbarla, cioè ci facevamo quasi eliminare nella fase a gironi, come peraltro ha fatto la Lazio quest'anno. Dopodiché dopodiché vedi che ci sono tante squadre, tante buone squadre europee. Per esempio, ecco, una squadra che conosco è il Siviglia. Siviglia è una squadra che l'ha vinta 5 volte. Sì. Ho l'impressione che quello sia il valore stagionale dell'Europa League, una squadra come Siviglia. Dopodiché c'è lo United, quest'anno lo United sappiamo che cos'è, ma per esempio già i primi avversari dell'Inter non li conosco, confesso di non saper dare un giudizio.
E tornando a Maurizio Sarri, le ultime due gare di campionato e poi il match di ritorno con il Lione, due squadre che arrivano da due momenti che non hanno niente in comune. Il Lione è sostanzialmente 5 mesi che non ha alle spalle match ufficiali. Questo direttore toglie ogni tipo di alibi a Maurizio Sarri, o invece l'essere nella situazione opposta al Lione, cioè aver giocato per un mese e mezzo ogni 3 giorni, rappresenta l'altra faccia ma di una medaglia identica a quella del Lione?
No, tra giocare e non giocare è molto più allenante giocare che non giocare. Anzi, proprio Sarri una volta mi ha detto che al Chelsea la squadra, finché giocava una volta ogni 3 giorni, anche se mai sono arrivati alle 12 partite come è venuto quest'anno, ma quando capitava di giocare ogni 3 giorni la squadra giocava bene. Quando poi i tempi si allungavano, ritornavano una settimana, perdevano, perché la squadra perdeva di ritmo, cioè doveva cambiare, doveva tornare ad allenarsi, mentre con la partita ogni 3 giorni praticamente non c'è più allenamento. Dopodiché siamo nelle mani di Dio, perché non ci sono precedenti per nessuna squadra è mai stata 5 mesi, cioè quasi metà anno, senza giocare una partita ufficiale. Il Paris Saint Germain ha fatto la Coppa domenica scorsa. Cioè, non so quanto sia un caso che Mbappé si sia subito fatto male, Di Maria anche. Infatti, secondo me è favorita l'Atalanta, in un pronostico assurdo, perché se non ci sono precedenti non puoi nemmeno fare un pronostico serio. Però l'Atalanta, se c'è una cosa che sa fare, si muove e corre molto.
Direttore, nel salutarla, visto che insomma alla fine molte delle big il prossimo anno rispetto a quanto avvenuto la scorsa estate non cambieranno allenatore. L'anno scorso insomma abbiamo raccontato un po' in tutte le salse e anche nel corso della stagione, penso ad esempio al Napoli. Ad oggi chi come Fiorentina e Torino è continuamente accostato ad un allenatore e viceversa, in un certo senso insomma scatena un po' anche la fantasia dei tifosi. Sono due situazioni evidentemente diverse, quella del Torino e della Fiorentina, ma lei, direttore, ha in mente due profili che potrebbero essere gli uomini giusti al posto giusto nel momento giusto per queste due piazze?
Io credo sia molto più importante, sì, poi ci arrivo, se vuoi dei nomi ti do dei nomi. Ma per quanto riguarda Torino e soprattutto la Fiorentina, c'è bisogno di giocatori più che di allenatori. Va alzato il livello dei giocatori, e per tutte e due, sia il Torino che la Fiorentina, c'è bisogno di giocatori che abbiano vinto qualcosa. Se tu non hai giocatori che hanno vinto qualcosa, tu vedi la differenza di Ribéry, che pure è un giocatore che mostra delle cose che però spesso sono fine a se stesse. Però vedi la differenza del giocatore. Tu devi avere dei giocatori che hanno vinto, perché se non ne hai, sarà molto difficile che tu cominci. Quindi la prima cosa, qualunque allenatore tu abbia, la prima cosa è prendere giocatori che hanno vinto, se puoi, se te li puoi permettere. Dopodiché, voglio dire, Marino è un ottimo allenatore, Di Francesco è un ottimo allenatore, se vogliamo rimanere in Italia, e io ci rimarrei, perché se prende un allenatore straniero ci mette 3 mesi per capire dove è cascato, perché ogni città ha veramente le proprie grandi particolarità. Ma ti devo dire che io a Firenze riprenderei volentieri Sosa e lo consiglierei anche al Torino, perché Sosa è un allenatore internazionale che è già stato in Italia e che può darsi abbia capito non è mai vero, soprattutto a Firenze non è mai vero che i cavalli di ritorno sono sbagliati, la minestra riscaldata è sbagliata, noi ci campiamo con la ribollita, per cui abbiamo sfatata molti secoli fa questo tipo di convinzione. Però la cosa veramente importante è avere 4-5 giocatori importanti.
Direttore, grazie mille, ci ritroviamo martedì prossimo qua.
Ciao.
Grazie davvero a Mario Sconcerti.